Buongiorno a tutti qui da Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Siamo qui per partecipare alla prima parte della conferenza di Giulio Passatore, già docente di istituzioni di fisica nell'Università di Genova.
Io dico solo due brevissime parole. Allora, intanto benvenuti. Stamattina noi abbiamo la grossissima opportunità di avere il professor Giulio Passatore, che ha insegnato per non so quanti anni esattamente, tanti anni, una quarantina d'anni al Dipartimento di Fisica. In particolare lui ha tenuto per molti anni il corso di istituzione di fisica teorica e ci farà una conferenza sulla teoria della relatività di Einstein. Dicevo, è una grandissima opportunità, penso, per tutti noi. Il professor Passatore è un illustre fisico, è stato, so che ci tiene particolarmente che venga sottolineato il fatto che lui è stato allievo del professor Borsellino dell'Università di Genova, che è stato un grandissimo fisico, e posso dire anche che sei stato in qualche misura allievo di Enrico Fermi, perché mi avevi raccontato che avevi seguito un corso estivo,
un mese
l'ultimo
un corso
mese
estivo
della sua vita, purtroppo, di l'ultimo corso di Fermi.
E quindi,
nel 1954.
Enrico Fermi, penso che sappiate tutti, no, chi è stato uno dei più grandi fisici non solo italiani ma a livello mondiale. Quindi io non dico altro, lascio la parola al professor Passatore, che ringraziamo appunto per averci concesso questa opportunità.
Allora, buongiorno a tutti, ringrazio molto il professor Fuso e ringrazio la scuola per questo invito. Devo dire che per me è sempre un'occasione che accolgo con grande piacere, questo di poter avere contatto con persone giovani. Ogni anno che passa, per me il piacere aumenta che riesco a mantenere questi rapporti. Quello di cui vorrei parlarvi è una introduzione, insisto sulla parola introduzione, alla cosiddetta relatività ristretta di Einstein. Vi dirò perché la chiamano ristretta. E beh, cosa migliore è entrare subito in argomento. Cercherò di evitare le complicazioni formali, anche se qualche volta magari sarò tentato o sarà necessario introdurne, però quanto possibile vorrei limitarvi agli aspetti concettuali e anche di riscontro nei fatti, cioè riscontro sperimentale, delle cose che vi dirò. Quindi il discorso è a livello assolutamente introduttivo, né? Non crediate con questo di imparare qualcosa sulla teoria della relatività, ma semplicemente cercare un'apertura di idee e la conoscenza. Intanto, sì, la relatività è associata al nome di Einstein. L'idea fondamentale è nata, a mio parere, alla fine del Cinquecento. È giusto ricordare che chi le ha introdotta, forse senza rendersene conto, è stato Giordano Bruno, anche se questo non lo si dice molto nei libri, e si dice invece che è stato Galileo, il che è verissimo, non voglio togliere nulla a Galileo, però 50 anni prima Bruno l'idea fondamentale l'aveva intuita, l'aveva anche espressa, forse in maniera quanto involuta, però l'idea c'è, ed è quello che voglio intanto farmi vedere fin dal principio. Poi queste idee si raccordano con uno sviluppo di tutta la fisica successiva, e con Einstein hanno trovato il loro sviluppo e la loro formalizzazione, quella che noi oggi conosciamo attualmente, con cui lavoriamo oggi nella fisica. Ma si tratta di uno sviluppo che partì da un'idea molto semplice alla fine, e cerco di illustrarvi rapidamente qual sia questa idea. Qui vedete questa è una teoria appoggiata sul suolo terrestre, e noi sappiamo tutti che la Terra si muove verso la rotazione, da ovest a est, sarà ovest, quindi la muove da ovest a est. Questa è una torre, dicevo, e dalla cima della torre lanciamo lungo il lato ovest della torre. Cosa succede di questa pietra? Dove si collocherà la pietra? Beh, basta guardarci. La pietra si colloca ai piedi della torre, perché mentre scende la torre, la terra si sposta, quindi qui la distanza iniziale la butta giù e la nuova posizione della torre è quella tratteggiata, la ritrovo qui. Questa era l'osservazione che portò Ipparco, che è uno dei più grandi astronomi dell'antichità, vissuto nel secondo secolo d.C., un osservatore acutissimo, le mappe di Parco, le mappe stellari ancora si usano adesso, che portò il Parco a dire la Terra è ferma. Prima di il Parco, circa un secolo prima, c'era stata una figura pressoché sconosciuta nella storia della scienza, che si chiama Aristarco di Samo, e in maniera sorprendente, contravvenendo le idee del tempo, aveva detto no, la Terra ruota su se stesso, su se stessa con periodo diurno e intorno al Sole con periodo annuo. Era la prima idea eliocentrica, ma sia per ragioni filosofiche sia per ragioni fisiche questa idea era stata poi completamente messa a tacere, superata. Perché? Lasciamo stare le questioni filosofiche. Perché Hipparco giustamente diceva: se la pietra cade qui e non rimane indietro, vuol dire che la Terra è ferma. Che se la Terra si muovesse, io dovrei vedere la pietra che cade indietro rispetto alla posizione attualmente occupata dalla. Invece non serve quindi. E quindi, concludeva Hipparco, la Terra non. Questa è stata l'obiezione mortale alle idee di Aristarco della rotazione terrestre. Non se ne parla nemmeno. Ma le cose non stanno così. C'è un altro modo di interpretare il fenomeno ed è l'interpretazione che ha dato Giordano Bruno. E l'interpretazione è questa. Quando io lascio libera la pietra di cadere, la pietra mantiene la velocità nella direzione orizzontale che aveva quando era solidale con la torre. La mantiene. È questo che non vedeva il Parco. Se la mantiene, non cade lungo questa traiettoria, ma mentre cade, mantiene nella direzione orizzontale la velocità che aveva prima della caduta, continua a mantenerla e quindi cade alla base della torre. Quindi conclude Bruno, visto che la pietra cade alla base della torre, l'obiettore di Parco non funziona contro la rotazione terrestre, cioè Bruno demolisce l'obiezione di Hipparco alla rotazione terrestre, al moto terrestre che aveva pensato un secolo prima Aristarco di Samo. Non è che Bruno con questo dimostri la rotazione terrestre, dice semplicemente che l'obiezione di Parco non sta in piedi, perché il Parco non ha considerato il fatto che la pietra mantiene nella direzione orizzontale la velocità che aveva quando era solidale con la torre, la mantiene anche quando era satellitare. Questo aspetto intuito da Bruno oggi si chiama un caso particolare della legge di inerzia, cioè un corpo mantiene il suo stato di quiete o di moto se non è soggetto a forze che agiscono su di esso. La pietra aveva la velocità orizzontale della torre, mentre cade nella direzione verticale, mantiene nella direzione orizzontale lungo la quale non è soggetta a forze, mantiene la velocità che aveva. Ecco un aspetto della legge di inerzia. Bruno non parlava di questo. Quando Bruno ha scritto queste cose, era nel 1584, la legge di inerzia non si conosceva. L'aveva accennata per verità storica Leonardo da Vinci, circa un secolo prima. Si trova scritta nei pensieri sulla natura di Leonardo, però due pensierini, piccoli piccoli, rimasta completamente poi dimenticata. Quindi non si parlava di legge di inerzia. Chi dominava chi era? La fisica aristotelica, che diceva un corpo, per muoversi, ha bisogno di essere sollecitato continuamente da una forza. Non un corpo, se ha già un moto impresso, lo mantiene. Deve essere continuamente sollecitato da una forza. Se la forza non c'è, come non c'è qui nella direzione orizzontale, il corpo non dovrebbe seguire la torre. Una volta lasciato libero, dovrebbe trovarsi. Trova lì, dice il Parco di Nicea, e questo significa che la Terra non si muove. Bruno risponde no. C'è la legge di inerzia, non la chiama così. E quindi il fatto che il corpo si trovi in B, come tutti ovviamente possono constatare, non è affatto una demolizione dell'idea del mondo terrestre. Questa è la conclusione di Bruno. Guardate che il Parco non era stupido. Non conosceva, sì, la legge di inerzia, perché era dominato dalla fisica aristotelica, che non la conosce. Però ha tutte le ragioni di dire il Parco che si vede cadere in B, perché non è che la distanza AB nel caso delle moto terrestre sia piccola. Se fate il conto, fate un esercizio di meccanica elementare, l'esercizio si fa così, conoscete la velocità della Terra nel moto diurno, facile farlo, la velocità della superficie terrestre, prendete la rotazione, giorno, il periodo, in un giorno quindi ruota di 360 gradi, e di qui si calcola subito la velocità angolare. Il diametro della Terra è circa 6.000 km, si passa alla velocità periferica, cioè alla velocità del suolo terrestre,
che oggi conosciamo.
La distanza tra e B, ammesso che la caduta sia
una sessantina di metri, formule del moto di inferiorimento accelerato, poi il tempo, trovate subito il tempo, data la distanza.
Durante il tempo di caduta la Terra si sposta.
Quindi, in questo tempo,
che è il tempo di caduta della pietra, di quanto si è spostata la Terra?
Sembra strano, ma fate il conto, 1,5 km, non è qualche millimetro, 1,5 km. E allora per questo il parco è forte nel dire, ma no, la pietra la vedo in B e quindi basta, la Terra non si muove.
Come ha fatto Bruno però a superare l'idea di parco?
Bruno ha sostituito alla Terra una barca, una nave che si muove in acque tranquille, la vedete qui sotto.
Quindi ora qui dimentichiamo tutto il problema terrestre, della rotazione terrestre, qui c'è il mare, qui c'è la nave nel tratto pieno, c'è la nave all'istante iniziale, la nave poi si sta muovendo e dopo un certo tempo la situazione è quella tratteggiata. Questo è l'albero maestro della nave, l'albero maestro dove si è spostato qua, butto giù il sasso dalla cima questa volta dell'albero maestro. Allora, inizialmente il sasso è qui, lo lascio libero, intanto la nave va avanti, lo trovo in A o in B dopo la caduta?
Il parco avrebbe detto lo trovo in A, Bruno dice no, lo trovo in B, per la ragione che vi ho portato sopra, per quella che abbiamo chiamato conservazione della velocità orizzontale durante la caduta, dice lo trovo in
B. E allora chi ha ragione?
Beh, si può andare a vedere e si fa l'esperimento, non è facile. Perché mentre nel caso della torre della rotazione terrestre lo spostamento AB è addirittura di 1,5 km, qui non è così.
La velocità della nave nel mare è molto più piccola della velocità della superficie terrestre nel moto di rotazione.
Quindi c'è da aspettarsi uno spostamento piccolissimo da AB. Difficile fare l'esperimento. E al tempo di Bruno non era fattibile. Questo esperimento è stato però in realtà fatto. La pubblicazione di Bruno è del 1584. L'esperimento è stato fatto nel 1642, quasi mezzo secolo dopo, un po' più di mezzo secolo dopo, da Pietro Gassendi a Marsiglia. Gli aveva a disposizione una galea che alla massima velocità nel porto di Marsiglia è stato fatto l'esperimento, ha dato ragione. Però, un po' col senno di poi, ecco, Bruno era già morto, come sapete, morto bruciato nel 1600, non per questa storia dell'albero, della nave, della barca, per altre ragioni, soprattutto di carattere teologico. Però si può precorrere l'esperimento, è molto istruttivo precorrerlo. Qual è stata l'intuizione di Bruno? È stata questa. Pensate alla nave ora ferma nel porto. Ancorata nel... Buttiamo giù il sasso, questa volta la nave è ferma.
Certamente il sasso purtroppo la base.
Su questo tutti d'accordo, Bruno e il parco. Ma allora Bruno ha un'idea, che tutti i fenomeni, dimmi, percepiti da un osservatore sulla nave, che non guardi la costa, che non veda il movimento della nave, tutti questi fenomeni siano gli stessi che avvengono nella nave ferma, ancorata nel porto. Tutto quello che l'osservatore, tutti i fenomeni meccanici che l'osservatore vede sulla nave, e in particolare la caduta della pietra lungo l'albero, avvengano allo stesso modo identico a come avverrebbero sulla nave ancorata nel porto. Guardate che la portata di questa idea è enorme, perché significa che un osservatore sulla nave, se non guarda ovviamente la costa che appare spostarsi, il porto che appare allontanarsi, un osservatore fermo sulla nave, che guardi solo i fenomeni che avvengono in essa, non può rendersi conto del proprio moto. Perché tutto quello che avviene sulla nave, ripeto, in moto rettilineo uniforme rispetto al porto, è tal quale come avverrebbe sulla nave ancorata nel porto. Quindi un osservatore, lo ripeto perché è fondamentale, un osservatore fermo sulla nave non può rendersi conto del movimento della nave con esperimenti fatti all'interno di essa. Ma allora un osservatore di questo tipo può dire che la nave è ferma o che la nave è in moto? No, non c'è più differenza tra moto e quieta, dipende dal sistema di riferimento. Certo, un osservatore sulla costa vede che la nave si allontana e dice io sulla costa sono un osservatore fermo, quello sulla nave è un osservatore in moto, perché io vedo la nave che si allontana, ma l'osservatore sulla nave che fa esperimenti solo entro di essa, conclude esattamente come potrebbe concludere l'osservatore fermo al posto. E allora ha senso dire che un oggetto è fermo? Fermo rispetto a cosa? La nave non è ferma rispetto al porto, ma questo lo dice l'osservatore nel porto. L'osservatore sulla nave non può dire che la nave sia in moto o sia ferma. Non ha senso la domanda, perché tutta la fisica, perlomeno la meccanica, che egli constata lavorando entro la nave è identica a quella che constata l'osservatore fermo nel porto. Capite che questo demolisce un concetto fondamentale nella fisica del passato, della fisica aristotelica, il fermo assoluto. La Terra è il fermo assoluto, gli oggetti si muovono sulla Terra. No, agli effetti dell'osservazione delle leggi fisiche, tutto sulla nave, in moto che tiene uniforme, va come nel moto, va come sulla nave nel porto. Bene, questa idea si chiama principio di relatività. E dice che in qualsiasi ambiente, che ora chiamerò sistema di riferimento, l'ambiente può essere una stanza, una cabina, proprio volete, e il sistema di riferimento è costituito da me stessa. In qualsiasi sistema di riferimento, in moto rispetto al suolo terrestre, non posso constatare il suo stato di moto rettilineo dalla Terra. Vedo quell'ambiente muoversi in moto rettilineo uniforme, ma l'osservatore entro l'ambiente non potrà mai rendersi conto di questo, perché tutta la meccanica che constata entro il suo ambiente è identica a quella che constata l'osservatore del porto. Quindi non c'è il concetto di fermo assoluto. Non si può dire, sulla base di esperimenti meccanici, quali di questi sistemi di riferimento in moto rettilineo uniforme rispetto al suolo differisca dal suolo e quali dunque meriti la qualifica di fermo o di... Sono sistemi tutti equivalenti per la fisica. Diciamo per la meccanica, perché a quei tempi la fisica si riduceva alla meccanica. Bruno scrisse queste cose in un libretto che si chiama La scena delle ceneri. Il titolo è dovuto al fatto che racconta di un convivio fatto mercoledì della Settimana Santa a Londra. Una, due paginette in cui illustra questo concetto. Scritto in italiano a Londra nel 1584. Illustrato anche con un disegno, che non so se l'avete fatto Bruno, io l'ho visto nella copia fotostatica dell'edizione originale. Ecco, questa nave, per un osservatore entro di essa, un guardia posta, è un sistema di riferimento per gli esperimenti che fa entro la nave. Qui vedete il porto, la posta. Sono due sistemi di riferimento per studiare la mente. Questi sistemi sono assolutamente equivalenti. Tutta la fisica che sperimentate qui dentro, in moto rettilineo uniforme rispetto al porto, è la stessa di quella che sperimentate nel porto. Cosa caratterizza questi sistemi? Il fatto che in ciascuno di essi, in particolare, sussiste la legge di... È per questo che l'osservatore sulla nave vedrà la pietra cadere alla base dell'acqua. Perché anche sulla nave sussiste la legge di inerzia come per un osservatore del porto. Introduciamo una parola. Chiamiamo sistemi di riferimento inerziali quei sistemi di riferimento in cui sussiste la legge di inerzia. Perché non in tutti i sistemi sussiste la legge di inerzia, perché non in tutti gli ambienti sussiste la legge di inerzia. Di qui la ragione della parola inerziale. Sistema di riferimento lo chiameremo inerziale in quanto in esso sussista la legge di inerzia. Vi do subito un esempio di un sistema di riferimento che non è inerziale. Prendete un autobus, siete sull'autobus, l'autobus dà una frenata, andate subito buttati in avanti. Quindi siete messi in moto rispetto all'autobus. Quindi un osservatore nell'autobus dice: ah, quello lì è stato mandato in avanti come me stesso, ma senza che alcuna forza si possa constatare su di esso. Ma allora non sussiste la legge di inerzia entro l'autobus che frena o che accende. Si accelera, siete buttati indietro, se frena, siete buttati in avanti. In entrambi i casi non sussiste la legge di inerzia entro la parete dell'autobus che frena. L'autobus in moto rettilineo uniforme rispetto al suolo? No, questo non si verifica, nella legge di inerzia sussiste. Quindi nell'autobus in moto rettilineo uniforme rispetto al suolo sussiste la legge di inerzia, e allora chiamiamo sistema inerziale. Nell'autobus invece che sta frenando, sta accelerando, non sussiste la legge di inerzia, quindi in questa situazione l'autobus
non è un sistema di riferimento. I sistemi inerziali dunque sono il numero infinito, perché qualunque ambiente in moto rettilineo uniforme rispetto al suolo è un sistema inerziale, perché come per il suolo in esso sussiste la rigidità. L'autobus che sta accelerando, che sta frenando, che è quello che volete, l'autobus che sta frenando non è un sistema inerziale, perché vi sentite spinti in avanti senza che su di voi si percepisca. Ma un autobus in curva? Lo stesso, vi sentite spinti all'esterno della curva, senza che su di voi si constata una forza. Quindi anche un autobus in curva non è.
Una giostra.
È un sistema di riferimento inerziale? Ma no, perché anche nella giostra di rotazione vi sentite spinti all'esterno, senza che si constati su di voi alcuna forza. Se non vi tenete, infatti siete buttati fuori. Quindi anche la giostra non è un sistema di riferimento inerziale. Ma allora anche la superficie terrestre non è un sistema di riferimento inerziale.
Lo stesso porto di cui parlavo prima, che è solidale con la superficie terrestre, non è un sistema di riferimento inerziale.
Ma allora vi ho raccontato la frottola, dicendo nella Terra, la Terra è un sistema di riferimento, la superficie terrestre, il porto, è un sistema di riferimento inerziale. No, non è perché la Terra è in rotazione come una giostra. E allora dove lo vediamo il sistema di riferimento inerziale? Come lo realizziamo? Questo concetto, che del resto è fondamentale, è un concetto, cosiddetto concetto limite.
Nel senso che lo posso approssimare tanto bene quanto voglio, ma resta un concetto limite.
Vi do subito l'esempio. Per quello che riguarda una piccola porzione della superficie terrestre e fenomeni che avvengano in tempi molto piccoli, possiamo dire piccoli, molto brevi rispetto al periodo di rotazione della Terra, della Terra è come se non ruotasse. Entro questa approssimazione,
cioè limitandosi ad ambienti spazialmente ristretti rispetto alla dimensione terrestre e a fenomeni di durata breve rispetto al periodo di rotazione terrestre, bene, questo ambiente è un sistema di riferimento.
Ovviamente in questa approssimazione. Che posso pensare tanto meglio approssimata al sistema inerziale quanto voglio. È un concetto limite, nel senso che
non corrisponde a una qualche cosa esistente in natura,
ma questa situazione è approssimabile tanto bene quanto vogliamo da situazioni esistenti in natura. E come tale è un concetto che ha diritto di cittadinanza.
L'idea di concetto limite è importantissima nella fisica.
Situazioni che in natura non esistono ma sono approssimabili comunque bene, tanto bene quanto si vuole, da situazioni.
Quindi con questo penso di avere chiarito perché vi avevo detto, vi ho contato una frottola.
Io posso considerare nell'ambito di questa approssimazione solo terrestre come un sistema di riferimento inerziale e allora, per l'idea di Bruno, qualunque altro ambiente in moto rettilineo uniforme rispetto al suolo terrestre è anch'esso un sistema di riferimento inerziale.
E allora con questo linguaggio posso rinunciare il principio di relatività bruniano, che è questo,
anche se Bruno non ha mai rinunciato così, perché non poteva, ma l'idea c'è. Tutti i fenomeni meccanici sono identici in tutti i sistemi di riferimento inerziale, o in altre parole tutte le leggi della meccanica sono identiche in tutti i sistemi di riferimento inerziale.
Con un altro linguaggio ancora,
un osservatore entro un sistema di riferimento inerziale non può, con esperimenti fatti entro il suo sistema, accorgersi del mondo. Ecco la nuova concezione dello spazio. Non lo spazio aristotelico, in cui la Terra è fermo assoluto e gli oggetti si muovono rispetto alla Terra. Qualunque sistema inerziale ha gli stessi diritti e doveri di qualunque altro, come lo stesso suolo terrestre.
Il porto del disegno di Bruno e la nave, purché in moto rettilineo uniforme, sono fisicamente due sistemi equivalenti, nel senso che le leggi, allora si diceva della meccanica, sono le stesse in entrambi. Questo si chiama principio di relatività. Oh, guardate che questa parola relatività è terribilmente pericolosa, perché può indurre a dire che tutto è relativo. Relatività cosa vuol dire? È relativo a me, a te, cioè soggettivismo. Non è niente vero, è tutto il contrario. Il principio della relatività dice che le leggi, in questo caso,
sono le stesse in tutti i sistemi di movimenti inerziali, quindi tutto l'opposto del solito equilibrio. I valori delle grandezze sono le stesse. Certo, la velocità di un corpo vista dall'uomo che sta nel posto o visto dall'uomo che sta sulla nave, la velocità pare diversa. Le velocità si compongono, ma i valori della velocità, non le leggi che concernono. Un conto è dire i valori delle grandezze, un conto è dire le leggi che correlano questi valori. Queste leggi devono essere le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziale. Questo è il principio di relatività. Cioè niente di soggettivo. Hanno tutti gli stessi diritti e doveri i sistemi di riferimento inerziale. Tutti vanno bene per descrivere la meccanica. Certo, i valori poi delle diverse grandezze osservate in questi sistemi dipendono, sono diversi dal sistema di riferimento al sistema di riferimento, ma i valori, non le leggi che le collegano, le leggi che le collegano devono essere le stesse. Quindi relatività e relativismo sono concetti, sono parole che in fisica hanno significati completamente diversi. Il principio di relatività significa universalità delle leggi della fisica, nel senso che sono le stesse in tutti i sistemi del tempo. Relativismo invece vuol dire soggettivismo in generale. Attenzione a non confondere queste parole. Ora, questi concetti che, ripeto, risalgono a... E qui va fatta giustizia, perché questo non è stato detto mai nella letteratura scientifica in maniera rilevante, e neanche oggi. Io sto scartabellando per le biblioteche, per vari libri, ho visto che nella letteratura francese e anche nordamericana o insomma anglosassone, questo riconoscimento a Bruno c'era già stato già negli anni 30-40 del Novecento. Ma accidenti, Bruno l'ha scritto queste cose nel 1584. In Italia chi ha scoperto Bruno e soprattutto certo Giovanni Aquiletta di Napoli, forse napoletano come era Bruno. Da allora è cominciato a risvegliarsi, ma siamo a metà del Novecento, la cultura italiana. Io stesso vi devo confessare che ho imparato queste cose, e lo confesso senza vergogna, perché mi serve anche capire come si è imparato. Ho imparato queste cose nel 2001, in una conferenza sul tempo che ho fatto a Ferrara, e ho illustrato il principio di relatività attribuendolo a Galileo, perché Galileo lo ha enunciato senza però usare la parola relatività nelle leggi di inerzia, nei termini puramente bruniani, lo ha enunciato in forma letteralmente elegante nel 1632, nel dialogo dei massimi sistemi, giornata seconda, anzi consiglio a voi di trovare in tutte le antologie, il contrapasso di Galileo, non quelli di Bruno, di suggerire al professore italiano di farvi leggere questo passo di Galileo che è bellissimo. Riserratevi dentro la maggior cabina in un naviglio, in acque tranquille, cioè il motore di linea uniforme rispetto a porto. E qui tutto succede in questa cabina senza guardare fuori, tutto succede come succede se la nave fosse ferma nel porto. Ma l'idea era di Bruno, mica uscita Galileo. Chissà perché di questo se ne parla, ma Galileo non citava mai nessuno, salvo Aristotele per confutarlo. Vedete anche presente che il dialogo dei massimi sistemi di Galileo del 1632, il lavoro di Bruno del 1594, e Bruno è stato a suo vivo del 1600. Non per la storia del principio di relatività, credo, per le questioni ideologiche, ma Galileo doveva anche essere presente. Allora, vi dicevo, questo principio di relatività, ecco, lo abbiamo enunciato. La prima cosa, ora, la prima idea che viene, come si trasforma, come apparentemente si trasforma stessa, come si trasformano i valori delle grandezze fisiche passando da un sistema a un altro. Una cosa è semplicissima, e ve lo devo scrivere perché questo poi sarà lo sviluppo, sarà importante nello sviluppo successivo. Cominciamo un po' a formalizzare le cose. Qui ci sono due sistemi di riferimento, uno caratterizzato dagli assi, mi metto nel piano, dagli assi X e Y, un altro caratterizzato dallo stesso asse X, come anche il primo, e un altro asse Y, chiamo S' questo secondo sistema, S precedente, e suppongo che il sistema S' si muova rispetto al sistema S,
con una certa velocità che io chiamo U.
Rispetto al sistema S, se vogliamo stare al sito di prima, il sistema S può essere il porto, e il sistema S primo può essere.
Poi, qual è la trasformazione tra i due sistemi? Beh, è semplicissima, la chiamano trasformazione classica delle coordinate.
Faccio un caso molto semplice, unidimensionale, cioè i sistemi si muovono lungo l'asse X, quindi chiamo con apice le coordinate viste nel sistema S', senza apice quelle viste nel sistema S', senza apice quelle viste nel sistema S. Allora, se un punto ha una scissa X nel sistema S, siccome il sistema S' si muove con velocità U, il valore della coordinata scissa vuole essere venuti, cioè diminuita dello spazio percorso
nel tempo, che va dall'osservazione iniziale a quella attuale.
Allo stesso modo per le velocità del corpo, se U è la velocità percepita nel sistema di riferimento S, nel sistema S' la velocità sarà più piccola se il sistema S sta inseguendo il corpo. Ovviamente sarà più grande se invece si sta muovendo in altro senso. Quindi questa formula U va letto con un valore positivo se U concorre al mostro del sistema e se primo un valore negativo se si muovesse dall'altra parte, e così in questa forma. Questa è la composizione delle velocità, trasformazione delle velocità di un corpo passando da un sistema inerziale, quale è S, a un altro sistema inerziale, quale è S.
Come vi dicevo prima, i valori di una grandezza fisica, come la velocità di un corpo, cambiano sistema a sistema, ma non le leggi di valore di una cosa. Sono le regole di trasformazione delle coordinate tra due diversi sistemi inerziani. Questa è la regola di trasformazione delle velocità di un corpo tra i due diversi sistemi inerziali. Ricordiamole bene, perché tutto quello che segue sarà impregnato su questo. E vedremo che il grande passo compiuto da Einstein sarà nel mantenere il principio di relatività, ma nel modificare queste relazioni. Questo sarà il passaggio dalla relatività, che chiamerò Bruno Galileiana, alla relatività einsteiniana. Non rottura, non contraddizione, ma estensione. Il concetto resterà identico, ed è il principio di relatività. Cambierà la tecnica che è data da queste relazioni. Qui la tecnica è semplicissima, questa è scrivere da un bambino queste proprietà di trasformazione. Sono banali. E sono quelle classiche. Per classico intendo Bruno Galilei.
Abbiamo ascoltato la prima parte della conferenza di Giulio Passatore. Vi diamo quindi appuntamento a breve per la seconda parte. Un saluto ai nostri ascoltatori da Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, di nuovo qui per la seconda parte della conferenza di Giulio Passatore, riguardante la teoria della relatività. Ascoltiamola assieme.
Comincia un discorso critico. Galileo, Bruno, siamo a piena metà del 600, Galileo morto nel 642, dopo quella tristissima vicenda del 1633, del processo. Intanto la fisica si è sviluppata, è arrivato Newton con il fondamentale lavoro dei suoi Principia. Newton è un po' singolare in questo. Ovviamente Newton è uno dei più grandi geni del costruttore della meccanica, è l'uomo che ha saputo vincere il senso comune dicendo che la caduta di una mela dall'albero, la legge della caduta della mela, è la stessa legge che tiene unito il sistema solare. Esatto, sul senso comune. Però, per ragioni che io personalmente non ho mai capito bene, ma penso sia di tipo sostanzialmente metafisico, Bruno non ha fatto proprio il principio, Newton, non ha fatto proprio il principio dell'attività di Galileo. Bruno è rimasto attaccato all'idea di un sistema di riferimento assoluto, strutto dal principio di relatività. Newton l'ha mantenuto.
ma non era la Terra distorta, era il sistema cosiddetto delle stelle. Poi sappiamo benissimo che fisse non sono, ma lasciamo perdere questo discorso. E ha formulato in questo sistema le sue famose tre leggi della meccanica che voi avete studiato. Ma allora vanno insegnato solo delle frottole? No, perché Newton riconosce che queste leggi che lui formula nell'ambito di un sistema di riferimento fisso sussistono altrettanto bene per qualunque sistema di riferimento in moto rettilineo uniforme rispetto a quello che viene chiamato sistema inerziale. Quindi tutta la meccanica newtoniana va perfettamente bene, non contrasta col principio della relatività, anzi se è il punto di partenza concettualmente può essere, è profondamente diverso. Però non contrasta assolutamente. Quindi tutto quello che avete studiato va benissimo per prendere l'autobus, per andare sugli aerei e tutto quanto. Però nel frattempo la fisica si è ampliata, o meglio, la conoscenza dell'uomo, della natura, si è ampliata. Quando io ho enunciato il principio della relatività di Bruno Galileo, ho sottolineato sempre, diciamo, esperimenti di meccanica e non di fisica, perché la fisica è qualcosa di più ampio della sola meccanica. Quei tempi l'avevano formulato nell'ambito di esperimenti meccanici. Ma con l'ampliarsi della fisica sono entrate in gioco altre grandezze, in particolare la luce. E si sono cominciati a fare esperimenti relativi alla propagazione della luce. Oh, qui non posso assolutamente, nel giro di pochi minuti, fare la sono anche occupato un pochino per il mio divertimento di storia della luce. Anzi, non so se l'ho mai lasciato, se me lo lascio adesso un mio libricino che si chiama Percorsi nella fisica, in cui un capitolo è dedicato proprio alla storia della luce e dell'antichità fino alla relatività e alla carica quantistica. Essenzialmente ovvio corpuscoli ha prevalso l'idea ondulatoria con esperimenti fondamentali, cruciale quello di Thomas Jung che anche ho citato, nell'intervista, che ha fondato il carattere ondulatorio della luce. Le luci sono onde. Che onde? Si conoscevano solo le onde meccaniche, cioè le onde su una corda. C'è una corda fissa, io vedo uno strattone, una perturbazione si propaga lungo la corda, c'è una forza di richiamo nella corda dovuta alla sua tensione e alla sua densità che richiama le particelle sollecitate nella loro posizione di riposo e si trasmette questo moto, attenzione, non si trasmette in materia, ma si trasmette il moto della materia nel mezzo, ma in tutto questo c'è un mezzo di
onde che possono essere longitudinali o trasversali. Si dicono longitudinali se gli elementi del mezzo vengono messi a vibrare lungo le direzioni di propagazione, che sono le onde sonore. Si dicono trasversali se gli elementi del mezzo vengono sollecitati a muoversi in direzioni perpendicolari a quella di propagazione. Per esempio nel caso della corda tesa, pizzicata, dove in un punto, ecco, il pizzico avviene in direzione perpendicolare alla corda, che è il mezzo di propagazione, si propagano lungo la corda, gli elementi della corda rimangono così, mentre si propagano così. E questa è un'onda. Comunque, si sapeva che anche la luce fosse un'onda. E allora è nato il problema di fare esperimenti sulla velocità di queste onde. Intanto c'è una velocità quale grandissima, infinita? No, già Römer, verso la fine del 600, l'aveva misurato trovando il corretto ordine di grandezza, usando osservazioni sui satelliti di Giove. Poi le misure più precise sono state effettuate da Fizeau e da Foucault nell'Ottocento, a metà dell'Ottocento, seconda metà dell'Ottocento, e si è trovato il valore, che tutti ricorderemo a memoria, di 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Ordine di grandezza corretto, e dalle prime due cifre significative anche erano corrette. Poi via via, oggi la velocità della luce è nota con ben 9 cifre significative. Intanto quindi la velocità era un fatto acquisito. Per la propagazione si aveva un'idea, onde, ma le onde si propagano da qualche parte, come? Qual è il mezzo? La corda?
per le onde oscillatorie, l'acqua per le onde in un lago, l'aria per le onde sonore, no? Niente di tutto questo.
Nel frattempo si era costruito il vuoto con fondamentali esperimenti e dispositivi.
Otto von Guericke alla fine del 600. Poteva fare
una lontana, a vuoto.
Si vedeva che la luce pagava nel vuoto, mentre le onde sonore no. Ma come fa? Un'onda meccanica ha bisogno di un mezzo, se può fare. E allora cosa si è fatto? Si è inventato un mezzo.
E lo si è chiamato etere. Stranissimo questo mezzo.
Perché non doveva assolutamente disturbare il mondo dei corpi, sia a livello microscopico della costituzione della materia, sia a livello addirittura cosmico, molto dei corpi cosmici. Quindi un mezzo che doveva essere impalpabile, estremamente rarefatto.
E poi nel 1800 ha subito anche una bella mazzata questo mezzo.
Doveva essere impalpabile, estremamente rarefatto, ma è stato scoperto sperimentalmente da Gede Malus che le onde luminose sono tratte. Come fa un mezzo estremamente rarefatto a esercitare la forza elastica di richiamo per mantenere le vibrazioni trasversali? Le vibrazioni di longitudinali sì, perché sono onde di pressione come le onde acustiche, ma vibrazioni trasversali no. E questo carattere della trasversalità delle onde luminose, che è stato in realtà un fatto sperimentale come sua nascita, ha messo in crisi la stessa teoria ondulatoria, ma ciò nonostante è continuato a stare in piedi. Lo stesso, chiamiamolo pure quello che ha dato evidenza alla teoria ondulatoria, che era Pomaziano, quando ha saputo questa idea, questa proprietà, anzi, della trasversalità delle onde luminose, è stato attento. Ha detto spaventoso. Questo mezzo impalpabile, eccetera, chiamato etere, doveva essere anche invece solido per poter sostenere le vibrazioni o perlomeno quasi solido, fortemente elastico, come un elastico ben teso.
E quindi il modello dell'etere era un modello contraddittorio. Ma non solo. Sono stati fatti diversi esperimenti per constatare e misurare la velocità della luce
in diversi sistemi di riferimento inerziali, usando la regola di composizione delle velocità, misurare la velocità della luce nell'acqua in moto e confrontarla con la velocità della luce nell'acqua inquiete rispetto all'osservatore, cioè nella moto. Si è trovato un certo valore che non concorda con
quello che seguirebbe dalla composizione delle velocità della luce nei due diversi sistemi di riferimento, usando per la legge di composizione delle velocità quella che abbiamo scritto lì. C'è il fenomeno dell'aberrazione, che è l'aberrazione che consiste nel fatto che la luce che mi arriva lungo l'asse Y, diciamo, in un modo lungo l'asse X, percepisco le direzioni di propagazione non lungo l'asse Y, ma sta.
L'angolo tra visuale e la direzione di propagazione percepita dall'osservatore fisso rispetto al raggio luminoso, che cosa riceve perpendicolarmente, è l'angolo di aberrazione. Bene, l'angolo di aberrazione osservato risultava sempre un po' più grande di quello che seguirebbe dalla composizione delle velocità tra i sistemi di riferimento di laboratorio e dell'osservatore nel laboratorio. Così un altro effetto importante, l'effetto Doppler, che consiste nell'alterazione della frequenza di un, si dice di un suono, secondo che l'osservatore e la sorgente si avvicinino o si allontanino tra loro, che è diverso per il suono se è la sorgente che si muove nel mezzo o se è l'osservatore che si muove. E queste formule per le onde sonore si interpretano esattamente usando la regola della trasformazione delle velocità tra il sistema di riferimento costituito dalla onda che si muove e l'osservatore nella onda. Bene, per la luce, si diceva che era un'onda, questo è come non vanno detto, c'è lo stesso effetto Doppler, ma l'unica cosa che interviene non è la velocità dell'osservatore o della sorgente rispetto al mezzo, bensì la velocità relativa tra sorgente e osservatore. Quindi anche qui una di.
Bene, questo insieme di difficoltà viene superato.
Come? E non è stato fatto. È chiaro che si cominciava ad avere delle difficoltà sul mezzo ipotetizzato,
per la propagazione della luce, che non è fisico, non è visibile in alcun modo, e implica un rovino di contraddizioni. E allora qui nasce l'idea dell'esperimento di Marshall, fatto per la prima volta nel 1881 e ripetuto nel 1887 insieme con voi. Purtroppo il tempo mi costringe a essere breve. Un certo conferenziere diceva: signori, scusatemi, non ho il tempo per essere breve, purtroppo certi argomenti. Allora io ci ho cercato, vi confesso che ci ho lavorato un po', ma non so se sono riuscito nel mio intento. Comunque cerco di darvi l'idea dell'esperimento, è questa: voglio misurare qualcosa che concerna l'essere, non posso vederlo, fare una misura diretta per queste proprietà di impalpabilità, estrema rarefazione e poi contraddittorietà con la fenomenologia dell'onda. Ma questo essere lo posso benissimo, posso cercare qualche conseguenza dell'etere che sia misurabile, e allora io voglio misurare la velocità della Terra, cioè il pianeta Terra, rispetto a lì. Se è vero che questo etere riempie tutto lo spazio cosmico senza disturbare il mondo, fermo nello spazio cosmico, la Torre è fermo assoluto, aristotelico, fermo assoluto, ritorna nella fisica, come devo dire, fermo questo etere nello spazio cosmico in cui si muovono i pianeti e le stelle, per cui la Terra. Allora io voglio misurare la velocità della Terra rispetto all'etere. Cosa devo trovare? So già il risultato che dovrò trovare. Se l'idea è giusta dell'etere, devo trovare la velocità proprietaria della Terra, che è 3 in 10 alla 4 metri al secondo, 30.000 metri al secondo. Allora cerchiamo di misurare. E guardate, non è impossibile farlo, perché pensate a una barca nel lago. Invece di una porzione di spazio cosmico in cui si muove la Terra, pensate al lago, a un lago in cui si muove una barca. La barca sarà la Terra e la porzione dello spazio cosmico si c'è l'etere fisso, sarà l'acqua del lago. Sarà il lago e l'acqua del lago. Il moto della luce, delle onde luminose, è il moto delle onde sul lago. Quindi misurare la velocità della barca rispetto all'acqua del lago è come misurare la velocità della Terra rispetto all'etere. Abbiamo due sistemi di riferimento. L'etere, che corrisponde la Terra, corrisponde alla barca. Le onde luminose, corrisponde le onde sull'acqua del lago. Ora, le velocità della barca rispetto al lago, delle onde rispetto alla barca e delle onde rispetto all'acqua del lago sono direttamente. Allora dovrei riuscire lo stesso a misurare la velocità della Terra rispetto al lago. Questa è l'idea, il problema posto. Ma ovviamente è più difficile la misura. La misura è fatta attraverso uno strumento che si chiama interferometro di Masherson, che ve lo descrivo molto sommariamente.
Guardiamo qui. Qui c'è una sorgente luminosa, emette un raggio di luce. Qui c'è uno specchio messo a 45 gradi, con la proprietà di essere parzialmente riflettente e parzialmente trasmittente. Allora, il raggio arriva, in parte si riflette in su, dove c'è un altro specchio riflettente, in parte passa attraverso e cammina verso C, tornano sul loro cammino, anche C uno specchio riflettente, allora primo raggio, quello riflesso torna giù, qui il raggio che è quello trasmesso anche lui torna in A. In A i due raggi si ricongiungono, uno viene trasmesso, l'altro riflesso, in giù, va in giù. Quindi c'è un rivelatore. Cosa si vede con questo rivelatore?
Se
supponiamo che l'ambiente in cui si fa la misura, che è quella Terra, sia fermo.
Facciamo un momento gli aristotelici. Sia fermo all'Aristotele.
Allora, se questi due cammini sono della stessa lunghezza, i raggi hanno percorso gli stessi cammini.
Ora, i raggi sono onde che oscillano. Quando si sovrappongono, cosa succede? Le ampiezze di oscillazione si sommano algebricamente.
cioè se capita che entrambe sono, come si dice, in fase, cioè uno oscilla in quel momento in su, l'altra pure, si amplificano. Se invece fossero in controfase, si cancellano. È l'interferenza, che si chiama costruttiva sul montaggio, distruttiva. Poi fuori intermedia, in cui sono solo parzialmente in fase, quindi si sovrappongono, ma non sommandosi meno. Quindi quello che mi aspetto di vedere nel rivelatore è un insieme di righe dovute al fatto che le onde che arrivano qui e quindi si propagano qui siano o non in fase. Ora, se i cammini sono identici come lunghezza, devono essere in fase e quindi devo vedere luce. In rosso ho segnato i percorsi dei raggi e quindi ho mantenuto il rosso, che vuol dire luce. Qui nella zona centrale del rivelatore devo vedere luce. Testimone del fatto che sono arrivati in fase. Qua. Sì, però il raggio non c'è solo luce, sono i cosiddetti raggi parassiali, cioè un insieme di raggi, un cono di raggi. Per cui ci sono anche raggi che avendo percorso cammini diversi, sovrapponendosi non sono in fase, ed ecco perché non solo una riga che vedo, ma un insieme di righe dovuto al fatto che certi raggi arrivano in fase, certi no, quindi una figura di frange di righe alternativamente chiare. Questo è quello che si vede. Ecco che siamo riusciti a vedere con i nostri sensi qualcosa, anche se la distanza tra due righe successive è sostanzialmente dell'ordine della lunghezza d'onda della luce, che quella usata aveva una lunghezza d'onda di circa 6 in 10 alla meno 7 metri, che è l'ordine di grandezza delle vibrazioni luminose e della cosiddetta riga gialla del sodio, dei vapori di sodio. Quindi ripeto, come vedete, il rosso è luce, dove vedete bianco è buio. Non l'ho segnato in nero perché avevo fatto dei pasticci con i pennarelli e non si capiva più niente. Quindi bianco qui dentro vuol dire nero,
rosso vuol dire luminoso. L'essenziale del discorso che ho fatto è questo: qui nella zona centrale del rivelatore devo vedere una riga luminosa
come conseguenza del fatto che i due cammini erano perfettamente visti. Ma
la Terra si muove, e allora devo tenere conto di questo fatto
e devo combinare quindi le velocità della luce in due diversi sistemi inerziali, quello dato dalla Terra e quello dato dall'etere. Quindi per l'osservatore terrestre io quella luce la vedo andare sì con la velocità della luce che si conosceva, che si interpretava come velocità nell'etere,
ma non solo, devo tenere conto del fatto che la Terra si sta muovendo e allora devo comporre la velocità della luce rispetto all'etere con la velocità della Terra rispetto all'etere secondo la legge di composizione classica,
e lo stesso devo fare
per il ritorno. Ovviamente quello che era un segno meno diventa un segno più.
Ah, ma allora i tempi di percorrenza non sono più gli stessi. È come se i cammini dell'etere fossero diversi. E anche qui la stessa cosa.
Perché la Terra si sta muovendo questa volta trasversalmente al raggio, ma anche qui, ecco, ho fatto una figura sotto, una volta la luce sale così, così.
E anche qui devo comporre le velocità, non con la regola semplice che ho scritto prima, ma abbiamo una composizione di velocità in direzioni ortogonali tra loro, un po' più complicate, ma insomma, con il teorema di Pitagora che si fa tutto. E non sto a dirvelo adesso, ma il risultato è questo.
La lunghezza dei cammini effettivi lungo questi bracci diventa diversa,
a causa non tanto
del fatto che la Terra si è spostata, come c'è questo insegno. Sì, questo fatto c'è anche.
Ma il fatto essenziale è a causa della composizione delle velocità, che si applica in modo diverso da A a C lungo l'andata e poi lungo il ritorno, e ancora diverso lungo B, dove le due velocità sono una traversale separata. Quindi non è più vero che le cose vanno come se la luce nell'etere
percorresse cammini uguali. I cammini risultano diversi e allora la relazione di fase quando i raggi si ricompongono venga ad essere diversa e quindi si ha uno spostamento della figura.
Con considerazioni puramente geometriche, applicando appunto le regole classiche eccetera eccetera,
Nell'esperimento si trova che la differenza tra i cammini nell'etere risulta data da questa formuletta, dove qui tutto è conosciuto. T è questa distanza, 11 metri, V è la velocità della luce rispetto all'etere, che sapeva essere, ammesso che essere 3 in 10 alla 8 metri al secondo, e U è la velocità, quella che dovrebbe essere la velocità della Terra rispetto all'etere, cioè la velocità orbitale della Terra, che dicevo prima, 3 per 10 alla 4 metri al secondo. Quindi questo valore lo calco e lo confronto con la distanza tra le due righe che mi dice l'ottica, che cos'è? Quella che si chiama interfrangia, la distanza tra le due righe, e trovo che la distanza, questo valore, cioè quello che è la differenza tra il lunghezza del cammino, che dovrebbe vedersi come modificazione della figura sullo schermo, risulta essere 0,4 volte il valore della cosiddetta interfrangia, cioè della distanza. Questo valore, questo 2dv quadro su quadro, ripeto, lo posso calcolare numericamente, calcolatore attaccabile alla mano, perché per d metto 11 metri, per u metto velocità orbitale della Terra, 3 per 10 alla 4 metri al secondo, e per questo u metto velocità della luce, 3 in 10 alla 4. Il risultato è che questo spostamento dovrei vederlo come 0,4 volte l'interfrangia, cioè la distanza tra due righe luminose consecutive, che leggo sullo strumento. Lo leggo? Ci riesco? È un bravo fisico sperimentale, si chiede la sensibilità dello strumento qual è tale da poter vedere 0,4 volte questo spostamento, e la risposta di Murchison è sì, perché la sensibilità dello strumento è un ventesimo di 0,4 volte l'interfrangia, quindi lo posso vedere, se c'è lo devo vedere. Ma il risultato è non l'ho visto. E entro la sensibilità dello strumento dico non c'è. Questa è la conclusione. Entro la sensibilità dello strumento. Cioè posso trovare un limite superiore a questo spostamento. Certo, se c'è, deve essere meno di che cosa? Di un ventesimo di questo, che è la sensibilità dello strumento. E allora, cosa mi dice questo se guardo le luci? D e di primo non posso toccarli perché D sono 11 metri e V, no, non è primo, è V e sono 3 in 10 alla 8 metri. C'è il valore U, che è proprio la grandezza che volevo misurare. Come dovrebbe essere questo U, quindi? Per avere uno spostamento che, se c'è, è inferiore a un ventesimo di quello che ho osservato, semplicemente un quadrato deve essere inferiore a un ventesimo della velocità orbitale della Terra. E allora U quanto? Beh, la radice di un ventesimo. Cos'è la radice di un ventesimo? Un numero tra un quarto e un quinto. Siamo prudenti, diciamo per un quarto, come Murchison. Allora la conclusione è, questa U, invece di avere il valore della velocità orbitale della Terra, al massimo potrebbe avere un quarto di questo valore. E Murchison, da onesto fisico, dice: io non pretendo dire che U sia zero, ma certamente non può superare un quarto della velocità orbitale della Terra. Ma allora come la mettiamo? Doveva essere la velocità orbitale della Terra, degli impostatori del discorso. Ecco la grande contraddizione, che ha dato luogo a un mare di letteratura, per carità, se non voglio dettagliare adesso. Questo un quarto poi è proprio un quarto. Certo, può essere minimo, basta migliorare la sensibilità. E questo è stato fatto e continua da sempre. Ancora a metà del Novecento si continuava a rifare, migliorando la sensibilità, eccetera. Qui si è al posto di questo un ventesimo, un quarto. Potete mettere il numero che volete, in modo tale che il risultato è sempre più prossimo allo zero. Cioè quell'un quarto diventa questo limite superiore, si riduce il limite superiore della velocità della Terra rispetto all'etere, che era l'oggetto della misura, continua a essere molto più piccolo della velocità che dovrebbe esservi atteso di 3 in 10 alla 4 metri al secondo per la velocità orbitale, fino, con esperimenti successivi, si può dire questo limite, tanto prossimo quanto vogliamo, cioè terra ferma rispetto alla vita. E allora scatta un mare di interpretazione. C'è una letteratura complicatissima di fine 800, su cui non posso assolutamente entrare in merito, soprattutto per mia ignoranza, perché sono lavori pesantissimi e noiosissimi. L'etere andava salvato, niente da fare, malgrado tutte le contraddizioni andava salvato, tutta la fisica che vedeva su quello, tutta la fisica della luce. E per questo sono stati tentativi disperati. È chiaro che se, a questo col senno di poi, fosse sbagliata questa regola di composizione, se andasse modificata, fermo restando il concetto di principio di relatività, ma se andasse modificata le cose potrebbero cambiare. Come dovrebbe andare modificata? Forse non si può dire che non c'è proprio niente da comporre in questi modi di velocità. Non ci sarebbe niente da comporre se la velocità della luce fosse la stessa nei diversi sistemi inerziali, cioè fosse la stessa in particolare secondo che la Terra si muova col raggio luminoso, vi si muova contro, vi si muova perpendicolarmente. Se così fosse, siamo nel caso idilliaco che avevo descritto all'inizio, cioè si deve sempre trovare luce qui, il che corrisponde ai raggi che arrivano in fase, se così fosse, ma col senno di poi. E chi è arrivato a scoprire questo segno di poi? Anzi, ma non da solo, perché le cose si fanno attraverso generazioni. Se leggete, io ho avuto il piacere di leggerlo perché mi sono impadronito di un libro della biblioteca di fisica da diversi anni che intendo non restituire se non dopo la mia morte, tanto non l'avevo mai letto nessuno, nella scheda della biblioteca era completamente vergine, è il primo che ci ha messo una firma, sono stato io, è un libro, un'antologia, scritto negli anni 50 addirittura, che riporta i valori, che riporta gli articoli originali, e io mi sono letto l'articolo di Maxwell, e c'è anche l'articolo di Maxwell del 1864. Ho letto solo l'introduzione, mi basta quella, perché poi sono articoli pesanti, perché hanno anche una simbologia ormai superatissima, e sono una gran fatica a leggerli, ma l'introduzione è bellissima. Quello che mi ha impressionato in questo articolo di Maxwell è la coesistenza tra il retaggio del passato è quello che è rimasto nel entrambe le cose. Di questo io ho paragonato Maxwell in un certo senso, che ha sfondato col passato, ma è stato condizionato da certi retaggi finché non è arrivato Bruno con la luce. Perché Maxwell ha visto, si sapeva già che la luce è una onda. Maxwell scopre che sono onde elettromagnetiche. Cosa vuol dire onde elettromagnetiche? Ci sono due vettori elettromagnetici che si chiamano vettori elettrici, responsabili dei fenomeni elettrici, vettore magnetico, responsabile dei fenomeni magnetici. Questi vettori vibrano trasversalmente alla direzione di propagazione. Quindi Maxwell è in accordo col fatto fenomenologico della trasversalità delle onde elettromagnetiche. Ma le posso chiamare luminose? Maxwell ha trovato che sempre nell'ambito della teoria delle che il valore numerico della velocità della luce, della velocità delle onde elettromagnetiche coincide con il valore della velocità della luce misurato otticamente con gli esperimenti di Fizeau e poi di Fizeau. Allora si dice che la coincidenza entro due cifre significative, oggi sappiamo che c'è entro tutte le 9 cifre significative. Beh, stavo a dire che la luce al problema del mondo non è. Ma allora hanno bisogno di un mezzo. Come fanno a propagarsi se non c'è un mezzo? E anche Maxwell non sa fare. Perché quando vedrete le equazioni di Maxwell nell'ultimo anno, più non so quando, in quei programmi, ma più avanti di corsi, insomma, vedrete che c'è un'idea fondamentale nelle equazioni. Che una vibrazione del vettore induce una vibrazione del vettore magnetico
tutto nella zona circostante questo punto, è reciprocamente. Cioè c'è un mezzo intrinseco, senza ricorrere ad alcun mezzo meccanico. C'è un mezzo, c'è un meccanismo intrinseco all'elettromagnetismo, per cui queste vibrazioni si propagano. Proprio perché c'è le vibrazioni del vettore elettrico generano in questo caso circostante quelle del vettore magnetico e reciprocamente. E questi vettori si propagano vibrando perpendicolarmente tra loro e alla direzione della propagazione. Vettore elettrico, vettore magnetico, direzione di propagazione. Ma la cosa che è veramente impressionante per me, vi parlavo di retaggio del passato, è che Maxwell crede nell'etere. Cioè queste vibrazioni avvengono nell'etere. E tutto l'elettromagnetismo di cui Maxwell ha fornito la sintesi, soprattutto sintetizzando tutto il lavoro sperimentale di Faraday, tutto l'elettromagnetismo maxwelliano ha un sistema di riferimento preciso, che è l'etere. È un sistema di riferimento assoluto. Siamo addirittura in un'idea aristotelica. Questo fermo assoluto che risorge e che lo demolito è stato Maxwell. Forte di questi fatti maxwelliani, che vi ho elencato, io mi permetto di pensare che senza Maxwell non ci sarebbe stato Einstein. Ripeto che il lavoro che ho citato di Maxwell è del 1860. Il lavoro di Einstein, che è arrivato però penosamente attraverso contatti con altri, sia Poincaré sia Lorentz, grandi geni del suo tempo. Il lavoro di Einstein è del 1905, ma sostanzialmente dice questo: non c'è bisogno di alcun mezzo, perché c'è un meccanismo intrinseco fornito dall'elettromagnetismo maxwelliano, per cui le onde luminose, in quanto onde elettromagnetiche, si propagano nello spazio vuoto. Ma allora io chiedo: in quale sistema di riferimento hai distrutto l'etere? Perché l'hai tolto di mezzo, semplicemente al posto dell'etere di nuovo. Bella cosa, tutte le contraddizioni insite nel modello di etere crollano. E questa è una liberazione. Ma in quale sistema di riferimento? Io so, perché me l'ha insegnato Bruno e Galileo, che le leggi della fisica implicano, per essere tali, un sistema di riferimento, in particolare la classe dei sistemi di riferimento inerziali. E allora ecco l'aggiunta che fa Einstein. Postula che tutte le leggi dell'elettromagnetismo sussistono allo stesso modo, e in particolare il valore, questa volta, della velocità della luce, in quanto conseguenza delle leggi dell'elettromagnetismo, sussistono allo stesso modo in tutti i sistemi di riferimento. Questa è l'estensione di Einstein al principio di relatività di Bruno-Galileo. Quindi vedete, non c'è rottura, superamento, c'è approfondimento, c'è estensione. E qui vedete anche la dinamica proprio della conoscenza fisica, purché essa sia sorretta dal senso critico. L'etere era stato un inganno, ma mettendo insieme lavori sperimentali e interpretazione teorica, questo inganno si è dissolto. Ma quante generazioni ci sono volute? E quanti contributi? Questo è quello che ho cercato di farvi vedere in questo rapido excursus. Ora vedete, per arrivare a dire che la velocità della luce è la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali, dobbiamo modificare le leggi di composizione della velocità. Perché le leggi di composizione della velocità che ho scritto inizialmente, se la velocità della luce, la V del discorso di cui parlavamo prima, in un sistema è C, nell'altro sistema sarà C meno U, dove U è la velocità relativa tra i due sistemi. E no, deve essere C di nuovo. E allora, siccome questa legge è figlia delle trasformazioni di coordinate, la legge di trasformazione delle coordinate tra due sistemi movimenti inerziali va cambiata. Come cambiata? Attenzione, su un punto delicatissimo. Questa legge deve toccare il principio, perché deve guardare le leggi di composizione delle velocità, ma la velocità non è solo una distanza, è una distanza di dimensione, e deve implicare anche il tempo. E quindi gli intervalli di tempo visti in un sistema inerziale devono risultare diversi da quelli visti in un altro sistema inerziale, e nasce lo spazio-tempo. che è fondamentale nella teoria della relatività. Si parlerà più di spazio e tempo. T è uguale a T primo, cioè il tempo in un sistema di riferimento uguale allo stesso nel sistema di riferimento il moto relativo rispetto ad esso nella fisica classica. E questo significa che l'intervallo di tempo tra eventi deve essere modificato, cioè un intervallo temporale, per esempio, che in un sistema di riferimento è misto di un secondo, in un altro sistema non lo sarà più. E quindi sarebbe voluto a questo punto entrare nel dettaglio e darvi delle motivazioni che lascio alla lettura di quello che io metto per iscritto e che, se volete, sarà a vostra disposizione. Speravo di farvelo oggi stesso, ma il mio calcolatore si è messo in sciopero dopo ieri sera, volevo stampare e di memoria pronta, ma bisogna che trovi il mezzo di trasmetterla per via informatica, e qui ricorrerò al calcolatore dell'ufficio di mio figlio oppure del dipartimento di fisica, ma nella settimana prossima se lo posso mandare. Se vi diverte, ce la potete leggere. Dopo troverete una cosa importante, che questi effetti relativistici che cambiano gli intervalli di tempo e cambiano le distanze tra punti sono assolutamente irrilevanti, ma diventano rilevanti soltanto situazioni in cui si ha a che fare con velocità confrontabili con il prossima, che diventa la velocità insuperabile. E ci sono alcuni esempi in cui si può constatare, ma bisogna andare al di là dell'esperienza quotidiana. In particolare ho preferito cercare di essere, a mio parere, il più possibile chiaro in quanto, nelle basi di questo, e soprattutto nella continuità tra la fisica galileiana e la fisica italiana.